Prima pagina.
Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Luca Rastello, giornalista del quotidiano La Repubblica. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per sms e whatsapp 335 56 34 296. Luca Rastello è uno scrittore e giornalista, laureato in filosofia, ha diretto alcune riviste, è stato inviato di Diario, poi collaboratore di Repubblica. Negli anni 90 è stato attivo nell'ambito della cooperazione internazionale. Da quell'esperienza è nato il suo primo libro, La guerra in casa, Einaudi 1998, ispirato alla guerra in ex Jugoslavia e apprezzato anche da Roberto Saviano. Piove all'insù, Bollati Boringhieri editore, è il suo primo romanzo, uscito nel 2006. Seguono altri reportage, Io sono il mercato, Chiare lettere sul narcotraffico e La frontiera addosso, Così si deportano i diritti umani, La terza 2010, sui diritti dei rifugiati. Gli ultimi lavori sono Binario morto, Chiare lettere 2012, un reportage sul corridoio di alta velocità su Lisbona e Kiev e il suo secondo romanzo, I buoni, Chiare lettere 2014.
Lunedì 1 settembre, un buongiorno pieno di solidarietà feriale a tutti gli ascoltatori che verosimilmente stanno andando a lavorare o tornando da lavorare. La rassegna stampa di oggi è piuttosto corposa, nonostante la caratteristica del lunedì, il giorno in cui escono meno quotidiani e alcuni in edizioni meno corpose del solito. Tiene banco su quasi tutte le prime pagine il confronto fra la cancelliera tedesca Angela Merkel e Mario Draghi per la Banca Centrale Europea. Leggiamo qualche titolo prima di approfondire. Per esempio La Stampa di Torino titola in apertura Austerità, scintille Merkel-Draghi. La cancelliera chiama la BCE no alla richiesta di spendere di più, vedremo di cosa si tratta. L'Italia tratta lo sconto sulla riduzione del debito in cambio di riforme. Stessa scelta d'apertura per il Corriere della Sera. Berlino preme sulla BCE, il titolo, telefonata della cancelliera, la banca centrale, non c'è stato alcun dissidio, Merkel chiama Draghi e chiede assicurazioni sul rigore. La Repubblica, con ancora più evidenza, su tre righe, titola la Merkel a Draghi, non cambi linea sul rigore dei conti. Telefonata tra la cancelliera e il presidente della BCE, nel catenaccio si legge anche qualcosa che riguarda il governo italiano. Renzi, il mio piano in 1000 giorni per scardinare il sistema. Ovviamente di altro taglio la scelta, anche se l'argomento è lo stesso, nella titolazione del giornale diretto da Alessandro Sallusti, Merkel l'anti-italiana, sotto la testatina calci di rigore, il catenaccio recita, la cancelliera ci vuole in ginocchio e protesta con Draghi per le aperture sulla flessibilità, ma la vera minaccia per Renzi è in aula, ogni voto sulle riforme nasconde una trappola, così il giornale diretto da Sallusti. Il Messaggero titola rigore duello Merkel-Draghi, la cancelliera chiama la BCE, cambia la politica di austerità, chiede, poi una parziale smentita, attese dalla Banca Centrale nuove misure straordinarie per rilanciare l'economia europea. E per fare ancora un esempio, il Secolo XIX titola flessibilità, Merkel litiga con Draghi, Renzi nel piano dei 1000 giorni, crescita, riforma e lavoro. Vediamo un po' più nel dettaglio di che cosa si tratta. Partiamo con le pagine dedicate dalla Stampa di Torino a questo confronto fra la cancelliera tedesca e la Banca Centrale Europea. La Merkel a Draghi, il rigore resta, il titolo dell'articolo in pagina 2, la cancelliera telefona al presidente della BCE, ma anche il fondo monetario è in pressing sui tedeschi, questo è un elemento che dalle prime pagine era sfuggito. La situazione viene riassunta così, la flessibilità esistente all'interno delle regole dovrebbe essere usata per meglio indirizzare la ripresa debole e per fare fronte ai costi delle necessarie riforme strutturali, questa è la dichiarazione rilasciata da Mario Draghi, presidente della BCE a Jackson Hole, che continua, tali riforme sono indispensabili per offrire nuove opportunità di lavoro e quindi ridurre la disoccupazione. Potrebbe essere appropriato un ampio programma di investimenti pubblici. Tonia Mastrobuoni racconta il contesto di questo confronto, di questa telefonata. Angela Merkel avrebbe chiamato Draghi per sapere se le sue parole a Jackson Hole significavano che la Germania sarebbe rimasta da sola a difendere le politiche di austerità, anche perché all'assedio di molti paesi europei, Francia e Italia in testa, ma ora anche della BCE a spendere di più, la Germania dovrà prepararsi al monito del Fondo Monetario Internazionale. Secondo fonti ben informate, Christine Lagarde, direttore generale del Fondo Monetario, ha intenzione, durante il tradizionale appuntamento di autunno, di rivolgere un invito pressante all'Europa e ad alcuni paesi, Germania in testa, a spendere di più. Dunque, il confronto è quello di cui si discute da mesi fra le strategie di austerità, sulle quali la Germania sembra cominciare a essere isolata all'interno dell'Unione Europea, mentre sono state le strategie portanti, ricordiamo anche le scelte del governo Monti in Italia, e invece l'invito e la necessità a maggiori spese e a evitare una depressione dei consumi. Vale la pena di ricordare una notizia di qualche giorno fa che ha resistito poco tempo sui siti di informazione, ma insomma ci sono segnali di deflazione anche per l'Italia. Sembra che il PIL negativo sia di nuovo all'ordine del giorno, e questo non avveniva dal 1959, cioè prima del boom economico. Per me, che sono un baby boomer nato nel 1961, significa che il mio paese è più povero di quanto sia mai stato nell'arco di tutta la mia vita. Può darsi che sia un dato emotivo, ma è impressionante. Leggiamo l'analisi, come continua l'analisi dell'inviata a Berlino della Stampa, Tonia Mastrobuoni. Meno austerity e spendete di più, così la BCE fa arrabbiare la Germania, il titolo, ma Berlino vuole la linea intransigente anche per Italia e Francia, non cede dunque Angela Merkel. Non è stato solo per raffreddare le aspettative sul nuovo bazooka della BCE che Mario Draghi ha inserito nel suo discorso di Jackson Hole il passaggio sulla necessità che i governi taglino le tasse e spendano di più, anche sfruttando al massimo i margini concessi dal patto di flessibilità. Primo, se anche la BCE avviasse il quantitative easing, l'acquisto massiccio di titoli, non è detto che riuscirebbe a scongiurare la deflazione e il rischio di una stagnazione lunga nell'eurozona. Non si tratta dunque di un problema soltanto italiano, come si vede. La BCE va predicando da mesi che non può risolvere i destini del continente da sola e che i governi devono fare la loro parte. La domanda naturalmente è: quali governi? Se la risposta di Draghi suscita la reazione irritata del ministro tedesco delle finanze Wolfgang Schäuble, è una telefonata alla cancelliera Merkel per due motivi. Tra l'altro, secondo fonti ben informate, si aggiungerà presto anche il Fondo Monetario con un appello. Il cruccio principale dei tedeschi è che con la loro insistenza sulle politiche di rigore sono rimasti sostanzialmente soli. Nel discorso di Draghi, infatti, il principale destinatario dell'invito ad allentare il rigore era Berlino, non l'Italia o la Francia. Nella testa dei banchieri dell'Eurotower il lusso di poter spendere se lo possono permettere in pochi. Persino l'apertura sul patto di stabilità da parte dei rigorosi guardiani della moneta unica non è una novità. Era giunta già a luglio da uno dei membri più brillanti del board, Benoît Cœuré. In un'intervista il francese aveva invitato a usare i margini europei concessi sul disavanzo, ma tenendo conto del livello di debito. Il primo motivo di irritazione per i tedeschi è il tentativo della BCE di convincere la Germania ad abbandonare il feticcio del pareggio di bilancio. L'impegno di Schäuble è quello di non fare più un centesimo di deficit dall'anno prossimo, in un momento in cui anche l'economia tedesca si sta fermando. Nei limiti consentiti dalle regole europee, sostiene Draghi, ma anche Jens Weidmann, la Germania dovrebbe spendere. I dati dimostrano chiaramente che la prima economia europea è in difficoltà perché i molteplici focolai internazionali di crisi ne stanno indebolendo il principale traino economico, l'export. È cruciale che trovi il modo di irrobustire la domanda interna. Oltretutto, se si ferma la Germania, molto difficile che riparta anche il resto del continente. Fra l'altro, un braccio di ferro che si sta svolgendo non solo tra Francoforte e Berlino. Anche il vice cancelliere Gabriel ha lasciato trapelare malumori sui giornali tedeschi dei giorni scorsi per la rigidità di Schäuble e l'attaccamento spasmodico del governo al primo pareggio di bilancio dagli anni 60, un record da rimandare secondo tutti ormai. Il secondo motivo di irritazione è che Merkel e Schäuble hanno gradito poco la reazione a Parigi e a Roma alle parole di Draghi, dove sono state lette da qualcuno come un endorsement alla battaglia di Matteo Renzi e François Hollande per un allentamento dei vincoli sul disavanzo. Sui due paesi l'opinione della BCE resta quella espressa centinaia di volte. Hanno i conti in disordine e devono fare anzitutto le riforme. Per il nostro paese la priorità dovrebbe essere quella del mercato del lavoro. Se Merkel pensa anche stavolta questo il messaggio più forte di Draghi, di delegare alla BCE la salvezza dell'Europa come nel 2012 con lo scudo anti-spread, sbaglia. Non sarà sufficiente. Stavolta anche Berlino dovrà fare la sua parte. Analogamente il Corriere della Sera dedica alcune delle pagine più importanti alla telefonata di Merkel a Draghi. L'economista Rhodes in un'intervista ammonisce l'Eurotower acceleri e opponga un no deciso agli ostacoli di Berlino. All'Europa servono una vigilanza più forte, istituti commerciali solidi e riforme da offrire agli investitori. Si tratta di rafforzare il ruolo di supervisione della banca centrale. Senza politiche che favoriscano la crescita si perderà una generazione. Il nodo dei consumi dunque è drammaticamente al centro della preoccupazione delle principali menti economiche che in questo momento criticano le scelte strategiche della Germania, che sono state finora dominanti, egemoni nell'Unione Europea. Su questo tema si innesta naturalmente il problema della ripresa economica, che riguarda l'ambito internazionale e il nostro paese. Sulle implicazioni internazionali c'è un'analisi sugli scenari globali legati al tema della ripresa. C'è un'analisi di Fabrizio Galimberti sul Sole 24 Ore di oggi che vale la pena di osservare da vicino. Prima c'era la crisi finanziaria, scrive Galimberti, poi la grande recessione, poi la crisi da debiti sovrani, ora i tremori geopolitici da Ucraina, Gaza e Medio Oriente. Non c'è pace per l'economia mondiale e diventa difficile discernere nella nebbia del ciclo il ruolo dei fattori strutturali, congiunturali e politico-militari. L'analisi si aggancia quindi alle crisi anche militari in corso nel pianeta, a cui è stata dedicata l'ampia pagina che tutte le mattine precede prima pagina di Radio 3 Mondo, e quindi forse sugli esteri ci soffermeremo un po' meno, anche se ci sono notizie drammatiche sulle quali sarà necessario ritornare. Ma continua così Galimberti: l'analisi deve partire dagli Stati Uniti, e non solo perché sono tuttora, ma di poco, la più grossa economia del mondo. Nella costellazione dell'economia gli USA sono la stella polare che segna la direzione del ciclo internazionale. E questo sia per fattori reali, l'assorbimento dell'export diretto verso il più grande mercato del pianeta, che per fattori di fiducia il mondo guarda all'America per confortarsi e ignorare i tristi epigoni di una supposta stagnazione secolare che dovrebbe invischiare le economie avanzate. Ancora i consumi, la forza economica dell'America, sembrerebbe dire Galimberti, è legata alla grande capacità di consumo. Allora, qual è lo stato di salute dell'economia americana? Buono, grazie. Gli USA furono colpiti da una recessione diversa dal solito, una recessione che riguardava i fondi e non i flussi, una recessione da eccesso di debito che aveva incrinato i bilanci, specie delle famiglie. Questa balance sheet recession, recessione da bilancio, richiede una terapia lunga, che il solo modo di uscirne è quello di raddrizzare il bilancio riducendo il debito, cioè risparmiando di più e consumando di meno, una terapia ammirabile e nobile dal punto di vista della singola famiglia, ma che praticata su vasta scala toglie carburante alla caldaia dell'economia. Ora, tuttavia, i bilanci delle famiglie sono stati risanati, il debito è tornato a livelli fisiologici e la ricchezza, grazie ai tassi di interesse bassi che sostengono il valore delle obbligazioni, all'effervescenza dei mercati azionari che continuano a macinare record e alla ripresa dei prezzi delle case, è a livelli tali da confortare i consumi. C'era però un problema in questa vicenda. Per contenere la recessione lo Stato si era doverosamente sostituito al settore privato nello spendere e nello spandere, e i deficit risultanti avevano poi costretto il settore pubblico a tirare anch'esso la cinghia. La analisi di Fabrizio Galimberti continua nelle pagine interne. La lentezza della ripresa americana è dipesa proprio da questo 1-2. Ma come per i conti delle famiglie, anche i conti pubblici negli Stati Uniti hanno mostrato rapidi miglioramenti e le previsioni dei saldi per l'anno in corso continuano a migliorare. Il deficit federale viene visto oggi al 2,9% del prodotto interno lordo. Sgombrato il campo quindi dalla fatica del risanamento dei bilanci, l'evoluzione dell'economia viene a dipendere dalle forze spontanee del ciclo che negli Stati Uniti continuano a essere vive e vitali. Il progresso tecnico non si arresta, la fucina dell'innovazione è sempre accesa, le condizioni monetarie sono permissive ed è ampia la disponibilità di lavoro e di capitale. La borsa americana è fin troppo contenta, naturalmente spuntano come funghi le Cassandre che annunciano il grande crollo del 2014, ma in fondo riflette, pur con qualche esagerazione, l'evoluzione dei profitti che sono in quota di PIL vicini ai livelli massimi del dopoguerra. L'altra metà del cielo, i paesi emergenti sono in realtà più della metà, che quest'anno c'è stato lo storico sorpasso, che quest'anno Galimberti si concede il vezzo di questo che con l'accento acuto che sostituisce un perché, che può essere ambiguo nella lettura ad alta voce. Perché quest'anno c'è stato lo storico sorpasso, hanno oltrepassato il 50% dell'economia mondiale. Dietro questo sorpasso dei paesi emergenti ci sono quei fattori fondamentali che fortunatamente continuano a spingere la crescita: voglia di crescere, catch up delle tecnologie, disponibilità di manodopera a basso costo, abbraccio dei valori di mercato e gradi di libertà delle politiche monetarie e di bilancio. Cruciale il ruolo della Cina, i cui problemi sono di una varietà che tutti vorrebbero avere, problemi da troppa crescita. Il rallentamento in corso nell'economia del Celeste Impero, si fa per dire, dal più 10% al più 7-7,5%, non è segno di crisi incipiente, un desiderabile scalare di marcia da una velocità di crociera insostenibile. Un giorno la Cina avrà una vera crisi, ma sarà dovuta a ragioni politiche, a una rivendicazione di libertà civili che mancano all'appello, adesso che le libertà economiche sono state in gran parte conquistate. Ma per adesso non ci sono grossi ostacoli a una crescita che si sta spostando verso la domanda interna e la faretra delle politiche economiche ha dentro molte frecce che possono essere utilizzate per sostenere l'espansione. Beh, scenario diverso invece dalle nostre parti. In Europa c'è, seppure su scala più modesta rispetto all'Italia, la stessa discrasia fra indicatori di fiducia e indicatori reali che affligge altre economie come quella del Giappone. Ma recentemente, e in questo caso la spiegazione è più geopolitica che economica, anche gli indicatori di fiducia mostrano segni di ripensamento, segni specialmente evidenti in Germania, più vicina e più esposta alle preoccupanti vicende in Ucraina. In conclusione, l'economia internazionale sta subendo i contraccolpi delle tensioni. Fra rumor di sciabole e conflitti sanguinosi, l'economia segna il passo, anche se i fattori di crescita rimangono intatti. L'Italia, che il passo lo segna da molti anni, potrà vedere una vera ripresa solo se il resto del mondo riprende il cammino. Le ripercussioni sulle nostre questioni interne di questa sfida, sulla ripresa di questa sfida mondiale, sulla ripresa, sono affrontate da parecchi giornali. Cito La Repubblica, che individua in un bell'articolo di Roberto Mania a pagina 4 nella sfida del lavoro il nodo centrale che si presenta oggi alla vigilia di una stagione di riforme decisiva per il nostro paese, il punto cruciale su cui dovrà intervenire il governo. Contratti, articolo 18, il titolo, così la riforma del lavoro. Il Jobs Act è la chiave del governo per ottenere la flessibilità dall'Europa sul rispetto dei parametri. Da giovedì la legge delega sarà in commissione al Senato, ma manca ancora l'accordo nella maggioranza. Quella sul lavoro è la prossima partita chiave del governo Renzi, la partita decisiva forse, perché il presidente della BCE Mario Draghi pensava anche all'Italia, se non soprattutto all'Italia, quando dal vertice dei banchieri centrali sulle montagne americane di Jackson Hole una decina di giorni fa ha detto: le riforme strutturali sul lavoro non sono più rinviabili. I punti della legge delega sono riassunti nell'articolo della Stampa in maniera molto, molto accurata, e possiamo citare i cinque essenziali. Ammortizzatori: la legge delega prevede una riforma degli ammortizzatori sociali di stampo europeo con l'idea di introdurre tutele uguali per tutti. In secondo luogo l'Agenzia per l'Impiego: è prevista l'istituzione di un'Agenzia Nazionale per l'Impiego con la razionalizzazione degli enti attuali per rafforzare le politiche attive per il lavoro. Quindi le semplificazioni: con la legge delega il governo punta alla semplificazione di tutte le procedure e gli adempimenti in materia di lavoro. Poi il nodo dei contratti, un riordino delle forme contrattuali, in arrivo il contratto a tutele crescenti, qui potrebbe rientrare la tanto controversa riforma dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Infine la maternità: il governo vuole estendere a tutte le lavoratrici, indipendentemente dal contratto di lavoro, la tutela per la maternità. Permettetemi di ripetere questo punto che trovo decisivo: il governo vuole estendere a tutte le lavoratrici, indipendentemente dal contratto di lavoro, quindi probabilmente anche nei contratti di cooperativa, la tutela per la maternità. C'è un'intervista a Corredo dell'economista della Boccioni, il professor Tabellini, che ammonisce: la BCE non basta, serve un taglio europeo delle tasse, rilanciare la domanda, ancora una volta il nodo dei consumi, è più importante che risolvere gli squilibri o accanirsi sulle lacune della periferia dell'Unione Europea. La stagione delle riforme che aspetta l'Italia a fronte di questa sfida economica globale è analizzata anche da Alessandro Barbera sulla Stampa. Interessante il taglio. Roma avrà lo sconto sul debito, ma in cambio di riforme pesanti. Tagli non oltre i 12 miliardi, salve le detrazioni fiscali. Si parla dell'entità della manovra economica di autunno, la finanziaria, e della partita che l'Italia giocherà nei prossimi 45 giorni al tavolo d'Europa. Al governo, dice Alessandro Barbera, hanno una certezza: comunque vada, la manovra che l'Italia presenterà a Bruxelles non sarà recessiva. Così come si esclude che l'Europa possa imporre a Roma il rispetto del cosiddetto obiettivo di medio termine, in una parola una riduzione del debito pubblico nell'ordine di 9-10 miliardi già nel 2015. Più che uno sconto, spiegano nei palazzi, è ipotizzabile che il nuovo presidente della Commissione Juncker cerchi di ottenere dalla Merkel il via libera a una vera e propria moratoria. Lo impone il buonsenso prima delle convinzioni. Le guerre scoppiate nel confine dell'Est Europa stanno facendo saltare ogni speranza di ripresa entro fine anno. Ancora lo scenario militare influisce sulle strategie economiche. La deflazione rischia di peggiorare la tenuta del rapporto debito-PIL, ma niente a che vedere con i rischi che l'Italia correrebbe programmando, oltre a pesanti tagli alla spesa, anche un aumento delle tasse, come avvenne con Monti. In questo momento l'attenzione dei tecnici è evitare con cura la riduzione di spese che potrebbero ridurre e deprimere ulteriormente la tenuta del PIL. Operazione facile a parole, più difficile nei fatti. In ogni caso i tagli saranno limitati alle coperture necessarie alla conferma dello sconto IRPEF da 80 euro, al taglio dell'IRAP del 10%. Non ci saranno risparmi a voci che farebbero aumentare la pressione fiscale. Se dovessimo rispettare alla lettera i parametri europei, i numeri sarebbero ben altri, dice Barbera. Ma a dispetto delle indiscrezioni sul senso della telefonata di Merkel a Draghi, la sensazione è che l'Europa non ci imporrà lacrime e sangue. Ciò non significa che non ci aspettino mesi di scelte dolorose, perché in cambio di tutto ciò Bruxelles ci chiederà invece impegni molto vincolanti sul fronte delle riforme, a partire da giustizia, istruzione e mercato del lavoro. Il decreto per la riduzione delle cause civili è un primo passo. Ora Renzi ha atteso alla prova dei fatti delle altre priorità. L'assunzione di massa dei precari della scuola non è fra queste, pare. La riforma delle tutele del licenziamento, sì. Sulla questione della scuola si può discutere, vale la pena ancora di fare un cenno alle preoccupazioni, naturalmente di natura fiscale, che agitano tutti gli italiani quando si parla di riforme e di varo di una finanziaria. A queste dedica due pagine molto molto articolate Il Sole 24 Ore. 4 mesi fra tasse, risparmi e riforme, quindi un taglio abbastanza diverso da quello dell'analisi di Barbera sulla Stampa. Il Parlamento, l'amministrazione, i risparmiatori, i conti pubblici, i contribuenti e gli immobili sono i fronti caldi. Naturalmente il tema della casa è generalmente quello più discusso nei bar e nelle strade, quello che ha reso roventi le ultime campagne elettorali. E anche quest'anno, scrive Raffaele Lungarella sul Sole 24 Ore, i proprietari di immobili sono costretti ad aspettare l'autunno per sapere esattamente quanto pagheranno di imposte. Il problema è il labirinto dei prelievi locali. Potrebbero delinearsi diverse novità per il fisco immobiliare. Nel giro di 10 giorni i comuni delibereranno le aliquote della nuova TASI, l'imposta sui servizi comunali indivisibili, che può colpire le prime case, ma anche, a scelta dei comuni, tutti gli altri immobili, addossando all'inquilino, nel caso di fabbricati locali, una quota tra il 10 e il 30% del tributo. Di fatto poco meno di 2.200 comuni su 8.000 hanno deliberato le quote TASI. Ora i comuni ritardatari devono accelerare. Il prossimo 31 dicembre è una data importante per chi vuole ottenere il massimo vantaggio dei bonus sui lavori edilizi. Fino a quella data l'ecobonus relativo alle singole unità immobiliari porta in dote una detrazione fiscale del 65% della spesa. Nel 2015 la percentuale passa al 50%, a scalare per le ristrutturazioni edilizie fino al 40%. Per chi vuole saperne di più, il dossier del Sole 24 Ore in edicola oggi. C'è un'altra questione che riguarda gli interni, che mi sembra molto importante, che vorrei affrontare prima di una carrellata sugli esteri e sulle crisi militari, a cui si è ritornati molto spesso parlando di economia, ed è la pagina a cui dedicano attenzione giustamente i principali quotidiani delle intercettazioni del boss mafioso Totorina nel carcere di Opera, in particolare con le minacce rivelate ieri nei confronti di Don Luigi Ciotti, presidente di Libera, l'associazione contro le mafie, l'associazione di associazioni contro le mafie. In prima pagina Repubblica riporta le parole del sacerdote: Ciotti, non ho paura di Riina, però nessuno mi ha allertato. Il boss se la prende anche con Wojtyla, papa cattivo, voleva farci pentire. Non temo le minacce di Riina, dice Don Ciotti, non sono rivolte a me ma a tutte le persone di Libera. Nessuno mi ha avvertito, mi sembra anche una mancanza di rispetto per i due poliziotti che mi seguono ogni giorno. La questione viene affrontata più dettagliatamente nelle pagine interne. Andiamo a vedere come una lunga intervista di Salvo Palazzolo a Don Ciotti, di cui leggiamo qualche passaggio. Cosa ha letto nelle frasi pronunciate dal capo di Cosa Nostra in carcere? Ha paura, chiede il giornalista, e Don Ciotti risponde: le minacce di Riina sono molto significative, ma non temo nulla, perché quelle parole non sono rivolte solo a Luigi Ciotti, ma a tutte le persone che in 20 anni di Libera si sono impegnate per la giustizia e la dignità del nostro paese. Solo un noi, non mi stancherò di dirlo, può opporsi alle mafie e alla corruzione. Libera è cosciente dei suoi limiti, dei suoi errori, delle sue fragilità, dice Don Ciotti. Per questo ha sempre creduto nel fare insieme. Ho creduto che in tanti possiamo fare quello che da soli è impossibile. Perché proprio in questi ultimi mesi Riina lancia parole di odio contro la Chiesa che ha fatto santo il parroco ucciso dai boss, Don Puglisi, che viene accostato da Riina, accostamento molto, molto importante, onorevole, anche se fatto da una fonte così blasfema allo stesso sacerdote oggi minacciato. Perché le mafie, dice Don Ciotti, sanno fiutare il pericolo, sentono che l'insidia, oltre che dalle forze di polizia e da gran parte della magistratura, viene dalla ribellione delle coscienze, dalle comunità che rialzano la testa e non accettano più il fatalismo, la sottomissione, il silenzio. Le minacce di Riina provano che questo impegno è incisivo, graffiante, toglie la terra da sotto i piedi, però non basta. Cosa manca alla lotta alla mafia, chiede il giornalista. La politica deve sostenere di più questo cammino, dice Don Ciotti. La mafia non è solo un fatto criminale, questo punto è cruciale, ma l'effetto di un vuoto di democrazia, di giustizia sociale, di bene comune. Ci sono provvedimenti urgenti da intraprendere e approvare senza mediazioni e troppi compromessi. Naturalmente, unanime e, come si suol dire, bipartisan, l'espressione di solidarietà a Don Ciotti da parte di tutti gli ambienti della politica e della cultura italiani, dal premier Matteo Renzi ai presidenti delle Camere, dagli uomini di Chiesa alle associazioni antimafia, un fiume di solidarietà e di affetto, quello che raggiunge Don Ciotti all'indomani della pubblicazione su Repubblica delle intercettazioni in cui Totò Riina ne parla come di un prete da uccidere alla stregua di Don Puglisi. Il primo a chiamare il sacerdote è stato Matteo Renzi, che gli ha manifestato solidarietà e vicinanza. Importante anche il messaggio del Presidente del Senato Piero Grasso: caro Luigi, siamo tutti al tuo fianco. Non manca la Presidente della Camera Laura Boldrini, il capo della Commissione Antimafia Rosi Bindi, Nicola Zingaretti, Ignazio Marini, Vendola, Migliore, Paolo Ferrero, il nuovo centrodestra di Dorina Bianchi, la forzista Maria Stella Germini e così via. Io ritengo particolarmente importante da Torino la rassicurazione dell'arcivescovo Cesare Nosiglia: sosterremo Don Ciotti in ogni modo. Mentre il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti preferisce non commentare. Non faccio da cassa di risonanza a Riina. Questa la rassegna di interventi di solidarietà al sacerdote minacciato nelle dichiarazioni registrate di Totò Riina nel carcere di Opera. Veniamo adesso alla pagina degli esteri. Vi ricordo tra l'altro che da adesso gli sms che inviate in trasmissione al numero 335-5634-296 vengono pubblicati sul sito di Radio 3, www.radio3.rai.it. Ne daremo forse conto più tardi nel filo diretto con gli ascoltatori. Vi invito nel frattempo a far sentire anche con questo canale la vostra voce. Veniamo agli esteri. L'Ucraina naturalmente al centro delle pagine di esteri dei quotidiani, e le dichiarazioni del presidente russo Putin a proposito della necessità di un nuovo Stato nell'est Ucraina, ricordo, si sta parlando di Europa, la nascita di un nuovo Stato in Europa, è qualcosa che non ha precedenti senza traumi molto gravi. il titolo che la Repubblica, che ha affidato all'inviato Paolo Brera l'articolo dall'Ucraina, è: Putin spaventa l'Occidente, uno Stato nell'est Ucraina, NATO. La risposta: sono pronte 5 nuove basi. Ma il Cremlino corregge: è stato frainteso. Nel frattempo c'è uno scambio di prigionieri e Mariupol teme l'invasione. Putin spaventa di nuovo l'Occidente, ha rivendicato la necessità di negoziare una nuova entità statale per il sud-est ucraino, salvo poi precisare che è stato frainteso e correggere con la necessità di un dialogo interno all'Ucraina sullo status della provincia ribelle, cioè più autonomia federale. Sul fronte militare a Donetsk, i ribelli hanno conquistato l'aeroporto e dicono di aver catturato decine di fascisti polacchi volontari. A sud, lungo la via strategica che costeggia il mare d'Azov, unendo Russia e Crimea, mezzo milione di abitanti di Mariupol teme l'invasione e costruisce trincee. La gente in piazza ha organizzato una catena umana per dire ai ribelli di tornarsene a casa. Il pericolo è concreto: batterie di artiglieria dei ribelli hanno distrutto 2 navi militari ucraine che bombardavano le postazioni a Novoazovsk. La gente delle province di Donetsk e Lugansk, infuriata con il presidente ucraino Poroshenko per la devastazione che il tentativo di riconquista ha provocato dopo l'avanzata dei ribelli che ha spezzato l'assedio e spaventato Kiev, comincia a sperare una maggior quiete. Dopo mesi di bombardamenti dell'esercito ucraino, oggi anche nella nuova Russia ricomincia la scuola. Si riparte dalla conta dei bambini e delle maestre. Sottratti i fuggiti e i morti, le classi verranno accorpate, sperando che nessuno bombardi le scuole rimaste in piedi. Va ricordato che è proprio di attualità l'anniversario della tragedia della scuola di Beslan. Ma la tensione resta alta. La NATO è pronta a creare 5 nuove basi dell'alleanza negli stati baltici, in Romania e Polonia, decisione che potrebbe essere presa al prossimo vertice il 4 settembre in Galles, preoccupando Mosca, che potrebbe trovarsi i carri armati a poche centinaia di chilometri dal confine. Dietro le quinte, tra la minaccia di nuove sanzioni con il possibile veto slovacco e l'assicurazione di Putin che le imprese occidentali colpite dalle controsanzioni faticheranno a rientrare in un mercato colmato da altri fornitori, ci sono schiarite. Lo scambio di prigionieri ieri, i pararussi e 63 soldati di Kiev tornati a casa, sono il segno che dopo l'incontro di Minsk tra Putin e Poroshenko si comincia a trattare davvero. I nodi restano il grado di autonomia da riconoscere all'est ribelle, il ruolo della NATO nella storica sfera di influenza russa e i nuovi equilibri economici per l'avvicinamento di Kiev all'Unione Europea. La soluzione può essere solo politica e diplomatica, non militare, ricorda il neo ministro degli esteri dell'Unione Europea, Mogherini. Vorrei ripetere i 3 nodi perché non passino inosservati. Si parla del grado di autonomia da riconoscere all'est ribelle, cioè dell'ipotesi di un possibile nuovo Stato nel centro d'Europa, del ruolo della NATO nella storica sfera di influenza russa, quanto di più delicato almeno dalla seconda metà del XX secolo in poi, e di nuovi equilibri economici per l'avvicinamento di Kiev all'Unione Europea. Si tratta di sfide senza dubbio importanti, ma anche di uno scenario estremamente fragile e delicato, con alcune assonanze con situazioni passate molto, molto gravi, di conseguenze terribili. L'inviato Alberto D'Argenio di Repubblica dedica un pezzo a Vladimir Putin. Il titolo è: il ricatto dello zar sul vertice europeo, se voglio prendo Kiev in 2 settimane. Come si vede, Putin queste sfide continua, almeno per quanto riguarda la retorica della comunicazione, a interpretarle in maniera muscolare, militare e sanguinosa. Quanto ai precedenti, c'è forse da ricordare lo scenario che diede via alla prima guerra mondiale. Non è questa la scelta però del direttore, l'ex direttore della CIA James Woolsey, intervistato sulla stampa dall'inviato Paolo Mastrolilli, che dice: il Cremlino segue lo schema di Hitler negli anni 30. Woolsey: la Russia usa le minoranze per destabilizzare la regione. L'Ucraina oggi è come la Polonia nel 1939 e i nostri governanti dovrebbero smettere di comportarsi come Chamberlain con Hitler. Sembra quasi una richiesta di interventismo. Olocausto a parte, Putin sta imitando tutto quello che Hitler fece alla fine degli anni 30, dice James Woolsey. Agire sulla leva dell'energia è il modo per fermarlo, perché se facciamo scendere il prezzo del petrolio sotto la soglia indispensabile a pareggiare il bilancio della Russia, Mosca fallisce. La Russia sta però avanzando, chiede il giornalista. Non bisogna prendere qualche iniziativa immediata per fermarla? Sostenere l'Ucraina ed armarla è la risposta di Ulsi, fornendo la collaborazione di cui ha bisogno per difendersi, intendo l'appoggio politico e militare e quindi intelligence, armi e munizioni. Senza queste mosse sarà impossibile proteggere Kiev e convincere Mosca che la sua aggressione non verrà tollerata. Mi permetto di tornare un momento sulle pagine di Repubblica, dove un'intervista a uno degli intellettuali più influenti della contemporaneità, Svetlana Todorov, di origine bulgara, no? Storico della cultura, filosofo e linguista, porta un ragionamento di taglio abbastanza diverso. L'Europa torni a dialogare con il Cremlino, dice Todorov, ma non ceda. Abbiamo affinità culturali con la Russia, non dovremmo alimentare un'ostilità mista a pregiudizi, sostiene il filosofo bulgaro, e aggiunge: in Ucraina bisogna tenere conto delle forze in campo ed essere pronti a trattare per cercare un compromesso. L'Unione potrebbe promuovere un potere dolce senza mai nutrire ambizioni di egemonie. Obama è stato deludente su alcuni punti, ma non è onnipotente. Tutto dipende da un equilibrio di forze. La Russia, dice Todorov, conduce una politica da grande potenza. È sempre stato così, anche prima che ci fosse Putin. In quest'ottica storica, i paesi dell'Unione Europea devono mantenere con il presidente russo relazioni all'insegna della fermezza. Non significa essere ostili, tra Russia ed Europa ci sono forze complementari, abbiamo molte cose in comune, eppure in Francia e forse anche in Italia esiste un pregiudizio russofobo. Tutto ciò che fa o dice Putin viene guardato con sospetto, mi pare un atteggiamento eccessivo. Non è sempre vero che l'Europa è impotente. L'Europa ha avallato l'operazione militare in Libia, a mio avviso sbagliando. Noi europei dovremmo promuovere una puissance tranquille, un potere dolce che sia capace di difenderci contro attacchi e intervenire per difendere i nostri alleati, ma senza mai nutrire ambizioni di egemonia. Non abbiamo la vocazione a diventare poliziotto del mondo. Quanto alla nozione di guerra giusta, quel che mi disturba è l'aggettivo giusto per definire un'azione deplorevole come la guerra. La guerra è una prova di forza che provoca la distruzione del più debole. Talvolta l'obiettivo sembra nobile. L'idea, per esempio, di impedire vittime civili, ma purtroppo il mezzo usato, la guerra, è così potente che cancella la bontà delle ragioni e dobbiamo esercitarci in un calcolo incerto, cercando di impedire un massacro. Abbiamo ucciso più o meno persone che se non ci fosse stato l'intervento militare? Per lei il pacifismo vale sempre e comunque, chiede Anais Ginori a Todorov. Non bisogna aderire a un pacifismo generalizzato, è la risposta. Alcune guerre sono necessarie, in particolare le guerre di autodifesa come la Seconda Guerra Mondiale per gli alleati o anche inizialmente l'intervento militare degli Stati Uniti in Afghanistan per evitare un nuovo 11 settembre. È legittimo e necessario fermare un genocidio in corso, per esempio quando il Vietnam è intervenuto in Cambogia fra il 1978 e il 79 per mettere fine alla dittatura dei Khmer Rossi. Quanto a Barack Obama, il presidente è stato deludente su alcuni punti. Non ha chiuso Guantanamo come aveva promesso, né la base di Bagram in Afghanistan. Ha appoggiato l'intervento per far cadere il regime libico di Muammar Gheddafi. Obama non ha fondamentalmente cambiato l'atteggiamento degli Stati Uniti nel conflitto tra israeliani e palestinesi. Ha fatto incriminare coloro che hanno denunciato gli abusi dell'esercito o della polizia come Bradley Manning e Edward Snowden. Ci sono state però azioni positive, ha sospeso l'uso della tortura da parte dei militari e si è astenuto dall'intervento militare in Siria. Ricordiamoci che è probabilmente l'uomo più potente della Terra, ma non è onnipotente, dipende dal Congresso, dalla Corte Suprema, dall'opinione pubblica e deve sottostare a un equilibrio di forze. Così Svetlana Todorov, intervistato da Anais Ginori su Repubblica, e proprio Todorov ha richiamato la questione della Libia. C'è una notizia che riporta soltanto il Corriere della Sera, ma che mi sembra piuttosto significativa, che viene proprio dalla Libia. L'ambasciata americana di Tripoli occupata dalle milizie islamiche. Un nuovo schiaffo per gli USA 2 anni dall'omicidio di Stevens a Benghazi. Era vuota da un mese. In un video i militanti in palestra e piscina. Tutti guardano giustamente all'ISIS, scrive il Corriere della Sera, ma c'è un altro incendio ancora più vicino che non va sottovalutato, quello che arde in Libia e si estende con nuovi fronti. Una milizia islamista ha annunciato di aver occupato da una settimana l'ambasciata USA a Tripoli. La sede diplomatica, evacuata il 26 luglio in seguito al conflitto civile, è ora in mano a militanti di Alba di Libia, gruppo proveniente da Misurata. Uno dei dirigenti, Musa Bouzaki, ha spiegato la mossa come un tentativo di rendere sicura la rappresentanza ed ha anche aggiunto che i suoi uomini rispetteranno quanto c'è all'interno. L'occupazione è un ulteriore schiaffo agli Stati Uniti, che hanno dovuto assistere nel settembre 2012 all'assalto al loro consolato di Bengasi e all'uccisione dell'ambasciatore Chris Stevens insieme ad altri 3 funzionari. Un attentato che ha poi condizionato la strategia successiva di Washington. Gli USA hanno prima rafforzato le difese del compound diplomatico, poi hanno schierato unità speciali a Sigonella, Sicilia, nel caso fosse necessario un intervento di emergenza. Quindi hanno monitorato la situazione sperando che migliorasse. Invece tutto è peggiorato e alla fine di luglio il personale dell'ambasciata scortato dai Marines ha lasciato la Libia via terra. Gli osservatori non escludono che l'attacco sia legato alle tensioni affiorate fra gli islamisti dopo la conquista della capitale. I guerriglieri che rispondono agli ordini di Shaban Hadi, noto come Abu Obeidah al-Libi, vorrebbero usare l'occupazione come forma di ricatto nei confronti di quei membri della fratellanza musulmana che, dopo le prese di posizione internazionali a favore del Parlamento eletto il 25 giugno, sembrano inclini a un compromesso. Contrasti che hanno portato altri guai in un quadro instabile quanto violento, con implicazioni regionali. I militanti di Misurata sono sostenuti dal Qatar, grande finanziatore della fratellanza, e anche dalla Turchia, attenzione. Due paesi che hanno forti responsabilità in quanto è avvenuto dopo la cacciata di Gheddafi, anche se si atteggiano a pompieri, e due paesi, va detto, che hanno anche un ruolo di primo piano nelle mediazioni che riguardano la guerra in Iraq, diremo qualche cosa fra pochissimo. Un ruolo che ha provocato la risposta di un altro paese arabo, piccolo ma con grandi disponibilità finanziarie, gli Emirati, lo stato del Golfo, rivale del Qatar e della fratellanza, è entrato nella mischia, mandando i suoi caccia a bombardare le linee islamiste attorno a Tripoli, un supporto diretto al filo occidentale generale Haftar, azione organizzata fra le smentite, con l'aiuto dell'Egitto. Ecco un asse di crisi, un'incrinatura profonda nel vicino Oriente. Secondo una ricostruzione, i jet avrebbero usato la base di Siwa, non lontana dal confine con la Libia. L'intervento è stato seguito da una seconda operazione non meno interessata. Diversi cittadini libici sono stati arrestati dai servizi di sicurezza nell'Emirato. Le autorità li hanno accusati di aver riciclato ingenti somme di denaro e di aver acquistato armamenti poi spediti alle milizie. Un'attività illegale che i sospettati avrebbero condotto con l'aiuto del Qatar. Dei 6 arrestati, 5 vengono da Misurata, personaggi che sembra fossero presenti da molto tempo negli Emirati. Guerra di spie dunque, ma anche guerra vera e propria nel Mediterraneo. Il focolaio libico, non meno importante degli altri più sotto i riflettori, continua a creare grandi preoccupazioni e a polarizzare forze disposte anche allo scontro armato e violento. Per quanto riguarda l'Iraq, una notizia in qualche senso di un certo sollievo: spezzato l'assedio ai turcomanni, i governativi sono nella città di Amerli. Dopo oltre 2 mesi la controffensiva sostenuta da sciiti e curdi ha avuto successo. Nei combattimenti sono morti, secondo fonti locali, 50 estremisti. I miliziani jihadisti dell'ISIS arretrano, ma è emergenza umanitaria. Ad Amerli c'è ancora carenza di cibo e di acqua, non ci sono corridoi umanitari per i civili. Donne e bambini vengono evacuati via elicottero verso la capitale, ma le risorse non sono sufficienti. Una parola sui turcomanni, a cui accenna il titolo: sono una delle minoranze etniche dell'Asia centrale, vivono nell'Iraq nord-orientale. I primi insediamenti di questa popolazione risalgono all'XI secolo, furono molto perseguitati anche sotto Saddam Hussein. L'assedio di Amerli e dei 36 villaggi che la circondano è durato più di 2 mesi. Per difendersi sono stati reclutati addirittura anche gli anziani che sono stati costretti a combattere con armi della Seconda Guerra Mondiale. Spero ci sia il tempo nei due minuti restanti di dar conto di un altro paio di questioni internazionali importanti. La Stampa, con uno dei suoi più prestigiosi inviati, Maurizio Molinari, dedica un ampio reportage, che invito a leggere con attenzione, alla ricostruzione di Gaza dopo la guerra vera e propria a cui abbiamo assistito nell'estate di quest'anno. Ricostruire Gaza, il titolo, costerà 5 miliardi di dollari. Prima stima dei danni: 5 milioni di tonnellate di materiale e almeno 3 anni di lavoro. Così il reportage di Maurizio Molinari, che racconta la vita riprende fra case e negozi distrutti, ma mancano i grandi donatori. Una ricostruzione da 5 miliardi che prenderà almeno 5 anni, ma in questo periodo ci si chiede come vivranno le famiglie le famiglie sui territori colpiti. L'incertezza su chi fornirà gli aiuti si accompagna alle dimensioni di una ricostruzione senza precedenti anche in una zona abituata a guerre e distruzioni come queste. Un compito immane: gli edifici distrutti sono 9.000, quelli molto danneggiati 8.000, quelli che hanno bisogno di riparazioni 43.000. Un interrogativo grande riguarda Israele. Il mondo ci può anche coprire i dollari, ma se Israele non aprirà i varchi alle merci la ricostruzione non decollerà, dichiara Abumelech. Nel frattempo però la notizia è che in Cisgiordania, per favorire nuove colonie di insediamenti israeliani, sono stati espropriati 400 ettari di terra ai palestinesi a Gush Etzion, tra Betlemme ed Hebron, la zona ora dichiarata terra dello Stato dall'amministrazione civile guidata dall'esercito, era già occupata dai coloni, quindi una sanzione legale all'occupazione dei coloni. Non c'è tempo per l'altra questione, che riguarda l'agenzia Frontex e i pericoli sul mar Mediterraneo. Ci torneremo nelle prossime giornate.
Si apre adesso il filo diretto di Prima Pagina. Per intervenire e porre domande a Luca Rastello, giornalista del quotidiano La Repubblica, gli ascoltatori possono chiamare il numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296. Vi ricordiamo che la trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast sul sito www.primapagina.rai.it.
Buongiorno, siamo pronti per il filo diretto. Prima di iniziare a sentire i vostri pareri, vi ricordo che stiamo pubblicando sul sito di Radio 3 gli SMS che state inviando. Il numero, lo ricordo ancora una volta, è 335 56 34 296. Cercheremo di darne conto in qualche modo. Intanto però rimaniamo al mezzo tradizionale di questo filo diretto, cioè la voce diretta degli ascoltatori. Sento una telefonata in linea, pronto?
Sì, buongiorno a lei.
Buongiorno.
Buongiorno ai miei colleghi ascoltatori. Sono Andrea Marciani, chiamo da Grosseto.
Sì.
Volevo intervenire in merito alla polemica tra BCE e Merkel. Premetto che io ho sempre seguito con interesse il movimento Sbilanciamoci, quindi ho sempre avuto una certa ostilità per le politiche di rigore. Però devo dire che ultimamente mi sto ricredendo, soprattutto perché a chiederci di allentare il rigore sono i banchieri, grosso modo, che io trovo che, diciamo, già gli stati sono stati indebitati in maniera esponenziale, quindi, diciamo, la finanza ha preso potere sugli stati grazie all'indebitamento che questi hanno realizzato. Il fatto che ci chiedano di farlo ulteriormente a me mi mette in sospetto, insomma, forse è per tenerci meglio al guinzaglio. Soprattutto il fatto di continuare sempre con lo stesso refrain di rilanciare lo sviluppo in una situazione in cui lo sviluppo, diciamo, in cui si è innescato un sistema di vasi comunicanti per cui le risorse del pianeta, che prima prendevamo tutti noi come occidentali, adesso sono ripartite tra tutti i paesi emergenti, quindi tra una grande massa di popolazione maggiore. Quindi, diciamo, come pensiamo di continuare a mantenere il tenore di vita che mantenevamo prima in questa situazione? Non è pensabile. Oltretutto, in questa fase in cui non sono più garantiti i diritti acquisiti a nessuno, perché gli unici a esserlo sono quelli dei creditori, cioè i diritti acquisiti della finanza sugli stati? Non sarebbe il caso di mettere mano su quello?
Ecco, io credo che in quest'ultima parte lei abbia messo il dito, se non sulla piaga, sul centro del problema, perché mentre mi lasciava qualche dubbio il collegamento causale diretto stabilito fra l'indebitamento e diciamo i poteri extraterritoriali rispetto alla democrazia che la finanza ha preso effettivamente sulla sovranità degli stati e la situazione contemporanea che vede soggetti economici finanziari non controllabili in termini democratici come attori di scelte decisive che riguardano intere parti del pianeta, interi popoli. Non credo che la connessione sia da articolare in maniera molto complessa e non possa essere ridotta a un legame causale così immediato, no? Il debito è il grimaldello per la finanza per prendere potere sugli stati, e dunque se si invitano gli stati a spendere di più e in qualche modo a non intervenire sulla spesa, li si consegna nelle mani di questi soggetti finanziari. Su questo forse il passato un pochino ci ammonisce, perché questo potere finanziario sulle scelte statali e questa erosione della sovranità si è verificato anche dove le politiche di rigore sono state portate allo spasimo. Oggi il problema di rilanciare il consumo, in qualche modo di mantenere in vita la capacità di consumo delle popolazioni, è anche un problema effettivamente di democrazia, perché è il problema di una sostenibilità della coesione sociale che va ampiamente a rischio in una situazione deflattiva. Ciò detto, sono d'accordo sul fatto che il rilancio allo sviluppo vada ripensato in maniera radicalmente innovativa, forse addirittura abbandonando la nozione stessa di sviluppo, e proprio per i fattori che lei ha delineato: da un lato la mutata situazione internazionale, l'accesso a consumi importanti di parti del pianeta che finora non erano state escluse, accesso sacrosanto, un diritto di tutti, che mette però in discussione anche la quantità di risorse che possiamo permetterci di consumare noi, e quindi mette in discussione l'esercizio effettivo dei diritti acquisiti. In questo senso la sua domanda, perché dei diritti acquisiti che sono tutti sotto attacco si deve soltanto tutelare quello dei creditori, mi sembra, come dicevo, la domanda centrale. La scelta molto spesso davanti alle situazioni di crisi è quella di ascoltare la voce delle banche, di intervenire in sostegno, di ripianarle. Ci sono esempi recenti piuttosto interessanti che vanno in direzione opposta, possono sembrare marginali ma sono curiosi. Ne faccio uno fra tutti: è l'uscita dalla crisi dell'Islanda. L'Islanda è un paese che ha conosciuto una stagione di default terrificante, un crack di tipo argentino soltanto nel 2008. Oggi non soltanto è tornata a una stabilità economica superiore a quella del miglior periodo prima della crisi mi riferisco agli anni 90, ma l'economia fa segnare una tendenza alla crescita, e questo per una scelta legata ai consumi. Gli aiuti stanziati dal Fondo Monetario Internazionale e dai paesi amici, in particolare quelli scandinavi, negli anni immediatamente successivi al crack del 2008, il governo islandese ha deciso di non usarli per rifondere i debiti alle banche, con questo creando grandi irritazioni. C'è stata addirittura una causa penale internazionale promossa da enti economici inglesi sostenuti dal governo inglese contro l'Islanda, perché gli azionisti delle banche naturalmente in questo caso erano le vittime sacrificali della scelta strategica del governo di Reykjavik. Ma la scelta del governo di Reykjavik è stata quella di investire questi soldi ricevuti per il rilancio nel sostegno alle famiglie, nelle politiche di welfare e nelle garanzie del lavoro, rilanciando così la capacità della popolazione di consumare. Va detto, è un paese di 250.000 abitanti, un caso piccolissimo, però un caso interessante quantomeno da un punto di vista culturale. Ciò detto, un'occhiata agli SMS, ne leggo uno. Ammirazione sconfinata a Don Ciotti, abbiamo bisogno di eroi, Giovanna B. Un altro che mi riguarda, però, al quale vorrei rispondere: il fatto scomparso ai radar. Si comincia bene, Repubblica, Corriere, Stampa, la triade sindacale, avanti così, Rosario. Caro Rosario, faccio ammenda per la scomparsa del fatto, che è stata dovuta esclusivamente al tempo. Io nella segna stampa mi dedico a tutte le testate in edicola, e che il fatto dedica la sua prima pagina e le pagine nobili interne interamente alla nuova TV di tutti, di più, la RAI, la trasformazione e la riforma della RAI. Argomento senza dubbio interessantissimo, raccontato da questi microfoni forse un tantino aziendale, ma se lei mi consente, appena un po' di secondo piano rispetto a quelli trattati sugli altri giornali. Quanto alla triade sindacale, le ricordo che in edicola, i quotidiani in edicola oggi, oltre a quelli citati, c'era il Sole 24 Ore, di cui ho dato ampia testimonianza, il Secolo XIX e il Messaggero, di cui ho dato informazione per quanto riguarda i titoli. Quindi la prego di credere che le mie scelte non erano di carattere ideologico. Spazio a un'altra telefonata. Pronto?
Pronto, sono Edda Corradino e parlo da Santa Margherita Ligure in provincia di Genova.
Buongiorno.
Senta, io le volevo fare una domanda. Come è possibile che un Totorina, che è soggetto al carcere duro, a un ergastolo che non dovrebbe terminare mai, riesca ancora a tenere in mano le redini del potere mafioso? Come posso comunicare? Lui dovrebbe essere praticamente tagliato fuori dal mondo, uno che non c'è più, fisicamente sì, ma voglio dire, uno che non conta più niente, e invece manda ancora dei proclami, manda delle minacce. Secondo me è una cosa inconcepibile, prima domanda. Seconda domanda, io vorrei chiedere, ma per quale motivo la Russia, che appartiene fisicamente all'Europa, non possa entrare nell'Unione Europea? Io penso che se entrasse nell'Unione Europea, la parte europea fino agli Urali certamente, potremmo trarne anche dei vantaggi, perché tutto sommato c'è tanto gas, c'è tanto petrolio e loro potrebbero avere da noi delle altre cose che a loro mancano.
Ho capito.
Ecco.
Dunque, cominciamo da Rina. No, non è che Rina ha a disposizione un palcoscenico, una piazza da cui fa proclami e lancia dichiarazioni. Si tratta di intercettazioni ambientali operate a fini investigativi nel carcere di Opera. Gli inquirenti indagano giustamente sulla struttura, la composizione e le tendenze delle organizzazioni mafiose. In questo senso l'accordo di un personaggio come l'ascolto di un personaggio come Rina è fondamentale, tant'è che le dichiarazioni di Rina sono in qualche modo sollecitate, no? Da un personaggio che gli è stato affiancato apposta per facilitare queste intercettazioni, questo ascolto. Quindi non è che si dia una tribuna a Rina. È vero che forse questo però è un peccato dell'informazione, non degli investigatori. È vero che forse noi dei giornali tendiamo, visto che sono dichiarazioni clamorose, sensazionali, a dare un risalto che da alcuni può essere criticato come un'eccessiva ribalta data a un criminale della levatura di Rina. Per quanto riguarda la Russia non sono d'accordo con lei, ma credo non lo sarebbe neanche Putin, cioè non è l'Unione Europea, non siamo noi a scegliere. Io non penso che la Russia abbia nessuna intenzione di entrare nell'Unione Europea. Alcuni ambienti nazionalisti potrebbero al limite sognare che l'Unione Europea entri nella Russia, ma senz'altro non è immaginabile una separazione della parte europea della Russia dalla parte asiatica. Insomma, la Russia è una unità territoriale, politica, secolare, quasi millenaria, di cui la parte asiatica è fondamentale. Tra l'altro mi permetto soltanto di ricordarle a titolo di appunto che la maggior parte delle risorse di gas e di petrolio a cui lei accennava, di cui ci si potrebbe avvantaggiare, si trovano proprio nella parte asiatica. Credo che un riassetto dei confini statuali all'interno o alle porte di Europa sia sempre un'operazione delicatissima e difficile. Se ci mette qualche ragione di ansia e di timore l'ipotesi di un nuovo Stato ventilata da Putin nell'Ucraina dell'Est, figuriamoci l'ipotesi di una trasformazione dell'assetto statuale della Russia. Quindi no, mi permetto di dissentire dalla sua opinione. Se qualcuno vuole intervenire ancora, bene. Nel frattempo sento una telefonata in linea. Pronto?
Pronto?
Sì, buongiorno.
Buongiorno. Io sono Nerina da Torino e sono una casalinga e vorrei parlarle e che lei mi spiegasse la deflazione.
Mi sente? Cielo. Sì, sì, la sento.
Ah, scusi, Allora, io la saluto molto cordialmente e molto affettuosamente. Io vado a comprare al mercato rionale e tutte le cose solo della stagione, e quest'anno non ho comprato né fagiolini né ciliegie né delle altre cose perché erano troppo cari. Allora, la nostra unica difesa siccome i prezzi aumentano in un modo vertiginoso, è quello di non comprare. Io la penso così, cioè di non mangiare o non fare, ma comprare le cose che hanno anche tante altre proprietà e costino un pochino di meno. Io al mio verduriere glielo dico e lui mi ha anche detto una volta: signora, farei anch'io come lei, perché io capisco che la terra è bassa, io capisco che gli alberi sono alti, capisco tante cose, però aumentare nella stagione le verdure stagionali o la frutta stagionale in quel modo, io e mio marito rinunciamo a mangiarle.
Sì, signora, io direi che me l'ha spiegata lei chiarissimamente la deflazione, c'è proprio bisogno, capisco che era una domanda retorica e comprendo benissimo la sua posizione, che peraltro come consumatore mi trovo purtroppo a dover condividere scegliendo i prodotti in base alle disponibilità economiche. I prezzi aumentano in modo vertiginoso, lei dice, e la difesa del piccolo consumatore sta nel non comprare o comunque nel ridurre drasticamente i consumi. Questo è vero, questo è giusto, questo è legittimo dal punto di vista individuale. Questo però innegabilmente in qualche modo è un atteggiamento che si riflette non soltanto sul verduriere, che è già comunque una categoria a rischio, no? Io le ricordo che per esempio già solo nella mia città nell'anno passato ha chiuso un esercizio commerciale al giorno in media, cioè c'è una situazione di crisi del commercio radicale, e questo significa crisi occupazionale, maggiore povertà, incapacità di muovere l'economia. E poi tutto questo si riproduce su tutta la filiera, su chi produce, lei ha parlato di terra bassa e alberi alti, ha ragione, su chi produce, su chi confeziona, su chi vende su larga scala, all'ingrosso, eccetera, e si riproduce, se non parliamo soltanto di frutta e verdura del mercato rionale, che è il caso che riguarda me personalmente, ma se allarghiamo lo sguardo si riproduce, si riflette in maniera importante sulle esportazioni e sulle importazioni, cioè anche sulla bilancia dei pagamenti e quindi sulla sostenibilità economica dello Stato, e di qui sulla sostenibilità economica di quelle istituzioni che con le tasse noi ci troviamo a dover pagare. Non c'è un alleggerimento della pressione fiscale, contemporaneamente c'è una impossibilità di arrivare al consumo, l'impossibilità di arrivare al consumo blocca l'economia, quindi impedisce l'erogazione di alcuni servizi, la spirale è piuttosto depressiva e non conduce che a ulteriori difficoltà, disagi e fermenti pericolosi. Comunque, ripeto, la spiegazione che ha dato lei dei fenomeni deflattivi era di una chiarezza veramente da introdurre nelle scuole. La ringrazio. C'è un'altra telefonata, pronto?
Sì, pronto.
Buongiorno.
Buongiorno, sono Alfio Tassinari da Ceria.
Buongiorno.
Buongiorno. Volevo dire il mio parere sul come viene presentata la situazione della crisi russo-ucraina dalla stampa, TV, giornale e quant'altro in Italia.
Sì, la prego solo di essere breve per dare spazio.
Ah, sono brevissimo. Io ho vissuto in Unione Sovietica, mia moglie è di Leningrado, eccetera, eccetera, amici ucraini, e sono scandalizzato perché è la prova che nel periodo dei mega mass media, computer, è dittatura peggio che sotto il fascismo. Gli si dà in Italia solo una notizia contro la Russia, non c'è mai stata una voce in un giornale in Italia che ha dato spazio, io seguo le TV russe ogni giorno, che ha dato spazio alle TV italiane alla versione russa.
E
più di 500.000 famiglie russe hanno lasciato le case, sono in Russia, che non sanno dove vivere, chi ha un parente, hanno bombardato gli ucraini ospedali, scuole, hanno fatto quasi 2.000 morti di russi. I russi volevano l'autonomia che noi abbiamo dato al Tirolo italiano, cioè lingua negli asili, scuole di lingua russa, non hanno dato nemmeno questo il bel governo ucraino. E poi un'altra cosa, sono breve dato che lei ha detto...
No, ma esponga pure.
No, io voglio, no, perché è l'unico posto che posso parlare. Voglio dire una cosa, l'America si autodefinisce democratica, vende 10 miliardi all'anno più di armi all'Arabia Saudita, che poi l'Arabia Saudita finanzia i gruppi fanatici islamici dalla Libia alla Siria e quant'altro. Snowden ha scoperto che addirittura gli americani registravano la Merkel e tutti, ma va bene perché sono nostri amici e alleati. Quindi l'America ha diritto di fare ciò che vuole perché è democratica. Putin è dipinto come un novello ridicolo dittatore, lo si mette a macchiette in Italia, quando i problemi sono delle famiglie, io conosco la... Adesso io a lei si immagini che 500.000 romagnoli ci mandano via, dove va? La famiglia, lascio la casa, non hanno più niente, sono allo smando in Russia, ha capito? Una parola su questa cosa, nella Dio, anche Rai News 24, una parola, una versione dalla sponda russa non è mai stata data dai giornali italiani. Sempre dipinge la Russia come l'orso, il cattivo, il dittatore, il nemico dell'Europa. Quando invece abbiamo tanti rapporti, è una visione sbagliata delle cose.
Ho capito.
Io sono molto, molto offeso proprio. Non si fa così.
Ho capito. Guardi, da un lato posso condividere la sua preoccupazione. Dall'altro vorrei dire che per esempio l'intervista a Todorov oggi su Repubblica restituisce una voce leggermente differente su questo, però è vero, non c'è dubbio che l'informazione di casa nostra sia in qualche modo legata, e non credo per ragioni di dittatura o cose del genere, ma per un riflesso condizionato e anche per le necessità del lavoro, però sia largamente legata alla collocazione internazionale del nostro paese, in qualche modo alle scelte governative. Non c'è dubbio che la stampa, la triade sindacale, come la definiva un ascoltatore poco fa, ma non solo quella, la stampa e l'informazione in Italia rispondano larghissimamente alle necessità comunicative del potere politico e del governo. Quindi lei ha ragione nel dire che sarebbe indispensabile un'informazione, soprattutto sugli esteri, in qualche modo più capace di rendere le ragioni, anche poi eventualmente per criticarle, confutarle, perché la guerra dei numeri è sempre discutibile, 2.000 morti, 3.000 morti, sono sempre argomenti che vengono usati purtroppo dai governanti, magari per sollecitare altri morti, per continuare. Le ricordo, e lei sarà d'accordo con me, Yulia Tymoshenko in Ucraina, che col gioco delle cifre invocava un intervento militare immediato dell'Unione Europea dell'America contro la Russia, cioè invocava né più né meno che la terza guerra mondiale, e queste sono voci a cui non dare ascolto. Detto questo, il balletto delle cifre può essere raccontato per essere criticato, per essere analizzato, ma andrebbe raccontato, e sono d'accordo con lei sul fatto che nel nostro paese questo non avviene molto frequentemente, anche se dipingerei la situazione in maniera meno totale e totalitaria di come dice lei, qualche voce si trova, però senza dubbio la prevalenza è per le voci, diciamo, legate all'interpretazione che della crisi ucraina e russa fa l'Occidente, fanno in particolare l'Unione Europea e gli Stati Uniti. Vorrei dare un'occhiata ancora agli SMS, vi ricordo appunto che i vostri SMS inviati al numero 335-56-34296 vengono pubblicati sul sito di Rai 3, www.radio3rai.it. Sono piuttosto divertenti, naturalmente credo che non vengano riportati quelli con gli improperi, vi invito a darci un'occhiata. Io non posso che riportarne qualcuno. Un ascoltatore mi ricorda che l'Islanda, appunto, come dice lui, è poco più grande della provincia di Modena, geograficamente un po' più grande, cioè diciamo che è più grande di tutto il nord Italia, però dal punto di vista della popolazione ha ragione. Una battuta che accolgo con lo stesso sorriso con cui immagino sia stata fatta, ricordando però che è un paese strategicamente fondamentale, al centro di interessi diplomatici fin dalla Seconda Guerra Mondiale per gli equilibri internazionali, un paese strategico per quanto riguarda le questioni energetiche, grazie all'indipendenza, unico caso al mondo energetico, è un paese che è aspirante a diventare un membro dell'Unione Europea a breve, e questo porterebbe nell'Unione Europea un paese che fa scelte economiche e finanziarie, per quanto piccolo, differenti da quelle diciamo di Angela Merkel, e quindi io non risolverei queste questioni semplicemente con la battuta va benissimo, ci ricorda qual è l'entità delle questioni, però va anche contestualizzata. A proposito di consumi, scrive un altro ascoltatore, ma perché devo comprare limoni argentini? Dove sono finiti i prodotti siciliani? Anzi, un'ascoltatrice, Franca da Trieste, e come faccio a non unirmi al suo coro, signora Franca? Ma perché devo mangiare limoni argentini? Questa è anche una delle questioni da cui ripartire per affrontare anche nella vita quotidiana e nell'organizzazione del commercio le questioni di rilancio, rinascita, ricrescita, eccetera. Una telefonata in linea, pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno a lei.
Volevo con lei l'articolo di Garimberti a proposito del fatto che noi siamo al livello più povero della nostra esistenza a partire dal 1959. Ora, siccome io ho un'età per cui mi ricordo le cose, le posso dire che è assolutamente vero, ma noi siamo più poveri oggettivamente e anche psicologicamente, cioè noi non abbiamo più quella spinta in avanti che si aveva all'epoca, cioè noi avevamo la certezza di costruire un qualche cosa di più, di andare avanti. Ora però questa spinta non c'è più, anche perché si sono sovrapposte delle strutture pubbliche, tipo le regioni, le ASL e tutto quanto un coacervo di istituzioni pubbliche che costano e che soffocano l'iniziativa libera. O semplicemente l'iniziativa, cioè noi non andremo avanti da nessuna parte se grandissima parte della nostra tassazione viene spesa per mantenere l'apparato pubblico, non so se mi spiego.
Sì, sì, si è spiegato benissimo.
Le voglio fare un piccolissimo esempio, ma molto piccolo. Nel mio piccolo io sono un medico, quando mi sono laureato nel 1974 ho spedito un foglietto di ricettario peso grammi 001 al comune dicendo che avevo un ambulatorio. Oggi per fare la stessa cosa mi ci vuole 1,5 chili di carta.
Sì,
va bene?
Sì, sì. Ecco, dunque,
penso di essermi...
È stato chiarissimo. Io preciserei che non è la questione, forse non è genericamente dell'apparato pubblico, c'è un apparato burocratico pubblico inutile, c'è una funzione pubblica fondamentale. In questo caso il nostro paese in certe stagioni ha fatto registrare anche una crescita di consapevolezza, sicuramente non negli ultimi 20 anni su quello che è l'uso virtuoso e sano del pubblico. Il problema di non finanziare enti pubblici burocraticamente pesanti e dal punto di vista dei servizi inutili è un problema che a parole viene affrontato da tutti i governi che si succedono in questi anni vorticosamente in Italia, pensi la questione delle province, eccetera, e che non viene mai affrontato, e quindi condivido la sua preoccupazione. Non la estenderei semplicemente tout court al sistema pubblico, del quale c'è una grande necessità. Io come grande utente di sanità sono molto legato ai modelli della sanità pubblica, che non hanno fatto registrare in nessuna parte al mondo livelli di efficienza e di articolazione come quelli della, cioè, che la sanità privata non ha fatto registrare in nessun mondo livelli di efficienza e articolazione come quelli della sanità pubblica nei migliori sistemi mondiali. E va ricordato che fra i migliori sistemi mondiali, per quanto sembri strano e paradossale, va annoverato i primissimi posti, se non il primo e il secondo, proprio il nostro paese, l'Italia. E quindi una parte del settore pubblico che funziona magnificamente, cosa che fa molta meno notizia di quello che accade. Certo, poi se enti invece pubblici con funzioni legislative intervengono, come per esempio la Regione Piemonte, per costruire grattacieli del costo di milioni di euro, anzi di centinaia di milioni di euro, e pensano di continuare con questo a sottrarre risorse e a fare tagli sulla spesa della sanità, allora sì che c'è un problema di pubblico, ma il problema non è del servizio pubblico della sanità, il problema è dell'amministrazione pubblica. Questo è un discorso diverso e semplicemente politico. Quanto dice lei però mi interessa per quel che dice sull'impoverimento psicologico, sul quale concordo, anche se nel 59 ero soltanto un'idea nella mente di mamma e papà, anche se un'idea imminente, ahimè. Sono d'accordo con lei, credo che questa povertà psicologica sia legata anche all'incapacità di investire sul futuro, l'incapacità di trasmettere saperi e soprattutto poteri, che le ultime due generazioni hanno dimostrato drammaticamente nell'emarginazione dei giovani. Segnalo un'analisi affascinante in questo senso di Ilvo Diamanti sulla Repubblica. Questo non è un paese per giovani, dice Diamanti, e se posso leggere un brevissimo passo, dice i giovani sono esodati anche loro, visto che si contano circa 2 milioni di NEET, un altro neologismo per significare una popolazione fuori dalla scuola e dal lavoro, dunque anch'essa perduta tra le pieghe dell'impiego temporaneo e informale, protetta dalle famiglie che offrono un ancoraggio in attesa di una stabilità imprevista, imprevedibile. I giovani se ne vanno dall'Italia, utilizzano l'Erasmus, utilizzano le risorse, la laurea, perché l'Italia è un paese di pensionati dove i giovani esodano, soprattutto i laureati, in questo senso il peggiore dell'Europa, dell'Unione Europea. Noi, estremo confine d'Europa, ultima frontiera di una civiltà, senza più pietà, senza più futuro, perché se fai partire i tuoi giovani più qualificati e tieni lontani quelli che vorrebbero entrare dal sud ma anche dall'occidente, i poveri e i disperati ma anche i più istruiti e specializzati, che futuro vuoi avere? Al massimo un passato, sempre più incerto anch'esso e annebbiato, come la memoria. Per questo la rappresentanza, o meglio la rappresentazione offerta da Renzi oggi, giovanilismo, mi appare inadeguata, scrive Ilvo Diamanti. Troppo giovane e giovanile, troppo giocosa rispetto al paese, rischia di proporre uno specchio deformante. Difficile predicare la crescita se siamo in declino, demografico prima di tutto. Se i giovani sono pochi e quando possono se ne vanno via, non basterà di certo un gelato a farli rientrare, né a farci ringiovanire tutti. Più facile piuttosto che il Premier, lui, rispecchiandosi nel paese, invecchi presto. Ecco, io credo che in questa incapacità di investire sui giovani stia anche uno dei problemi che lei ha indicato giustamente con l'espressione impoverimento psicologico. C'è un altro ascoltatore in linea, pronto?
Pronto?
Ah, buongiorno, un'ascoltatrice, mi scusi.
Buongiorno, mi chiamo Bianca e chiamo da Milano.
Benvenuta.
Grazie. Volevo intervenire sul assedio all'ambasciata libica, statunitense in Libia, volevo dire, scusi.
Sì.
E già era successo 2 anni fa e era stato addirittura brutalmente
più sanguinosa, sì,
ucciso, ma proprio lasciato lì a sanguinare, insomma, a morire di sanguinare. E però non è stato poi fatto niente. Allora a quel punto lì il messaggio che hanno ricevuto è un po' il messaggio che riceve un bambino capriccioso che fa i capricci, i genitori non gli dicono niente e lui anzi ottiene, e dopodiché capisce che fare così è un bene, e così fanno questi terroristi. Loro quando delinquono ammazzano oppure occupano e non si dice niente e vanno avanti così.
Non ho ben capito.
Cioè, il messaggio che ricevono è
sì.
Se loro hanno fatto 2 anni fa quello che hanno fatto senza conseguenze o senza conseguenze effettive, hanno capito che si può andare avanti così e si fa.
Sì, le conseguenze sono, cioè le conseguenze nel senso delle reazioni, sono molto delicate in un contesto come la Libia, dove è difficile addirittura tracciare una mappa delle forze islamiste in qualche modo e dei loro rapporti con i governi a immediato ridosso di una guerra molto sanguinosa come quella che ha visto la caduta del regime di Gheddafi, per cui le scelte di prudenza americane credo che in qualche modo abbiano anche un aspetto estremamente rispettabile. Sono d'accordo con lei, storicamente è un dato di fatto che dove non si registrano reazioni si invoglia chi ha intrapreso un'azione, diciamo, difficilmente riconducibile alla legalità internazionale, lo simboglia a continuare e ad allargare il campo della propria azione. Su questo sono d'accordo, e anche l'argomento che molti oggi usano contro Putin e che si usa in generale contro i dittatori, il richiamo a Chamberlain a Monaco 1938 è sempre in voga sui giornali. Tuttavia non tutti quelli che si astengono da una reazione armata sono Chamberlain, e non sempre una reazione armata immediata e irriflessa ha portato a conseguenze virtuose. Pensi alla intolleranza con questo senza connotazioni morali che però l'amministrazione Bush americana ha dimostrato nei confronti dell'Iraq, intraprendendo una guerra sulla base delle famose prove di armi di distruzione di massa eccetera, che tragiche, terrificanti conseguenze continua ad avere oggi quella scelta di interventismo così irriflesso. Voglio dire, non sempre la reazione armata e violenta è la risposta più razionale e ragionevole, di questo vorrei in qualche modo dare atto alle scelte diplomatiche americane in Libia, un contesto talmente delicato che un intervento armato senza accordi internazionali e senza una visibilità, una trasparenza effettiva dei rapporti con le autorità governative o comunque le autorità che controllano il territorio in Libia avrebbe avuto conseguenze terrificanti, il che non vuol dire che non sia allarmante il fatto di questa ripresa, sia pure simbolica, perché sono entrati in un'ambasciata vuota da parte di miliziani jihadisti dell'ambasciata USA, un segnale molto chiaro che invece da quell'altra parte la tolleranza e la pazienza non vanno molto di moda. Ancora una telefonata, pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno a lei.
Senta, io le chiedo un pizzico di coraggio che sicuramente non le manca.
Grazie, speriamo. ho paura di quello che mi sta per chiedere. Dica.
No. Le chiedo soltanto questo, un aiuto a capire. C'è qualche cosa che da un po' di tempo, da quando è uscito il suo libro I Buoni.
Sì.
Io ho delle difficoltà a volere che le cose, sai quando ti manca un po' il terreno sotto i piedi, no? Quindi questa storia del gruppo Abele è una storia importante, che però a volte dà anche qualche problema. Insomma, è nata come Università della Strada e a Natale si fanno le cene dove almeno puoi spendere 100 euro, se no non ti presentare, però perché c'è Caselli e cioè Ciotti che ti servono la cena. E vabbè. Poi, non so, si fonda su...
Beh, il fondo per fare la vendemmia Sting si spende molto di più.
Sì, no, ma va benissimo, c'è la certosa che costa, eccetera, eccetera. Comunque, lasciamo che... a scuola sono 30 anni che non si vedono più. Erano partiti per la formazione di formatori, docenti, studenti e poi...
Non
si presentano più, nel senso che appena tu dici che c'è qualche cosetta che magari si può fare... ci sono i soldi e mancano i soldi, e quindi tu la prima cosa che puoi dire a una scuola per dire che non ti metti più piedi, però io ho bisogno di soldi.
Mi perdoni l'invito alla brevità, ma mancano pochi minuti alla conclusione.
Comunque io le chiedo per favore di dirci qualche cosa su questa storia che è finita anche un po' in questo silenzio cementato alla struttura a Torino, no?
Quale storia?
Cioè quella del suo libro.
Ah, no, non parlerò, ne dirò solo nome, grado e numero di matricola. No, guardi, il gruppo Abele non mi riguarda, mi interessa relativamente, un luogo dove lavorai 20 anni fa, e tutto sommato un'esperienza da tantissimo tempo conclusa e ampiamente risolta. Il libro è un romanzo che vuole parlare di tutt'altro, ha l'ambizione di parlare di linguaggio, addirittura di linguaggio, di come la manipolazione del linguaggio crea relazioni di potere, cioè di qualcosa di universale che riguarda tutti, me in prima in primo piano assolutamente, tutti quanti, chi scrive un romanzo non ha nessuna ambizione di indicare un fatto di cronaca. Io le inchieste le ho fatte quando volevo fare inchieste, le ho fatte con nomi e cognomi, con i fatti di cronaca, eventuali conseguenze le ho affrontate, e non è quello un problema. Che qualcuno si sia voluto riconoscere lì è una cosa che lascio totalmente a lui e che non mi riguarda, sulla quale io non ho niente da dire, peraltro è una realtà da cui manco appunto da almeno 20 anni, pur avendo continuato il lavoro nell'ambito sociale. Mi dispiace molto che queste identificazioni siano state, in qualche modo si siano tradotte in una vera e propria aggressione, in una vera e propria diffamazione, nelle dichiarazioni di qualcuno che ha dice apertamente di non aver letto il libro ma di volermi querelare e che il libro è un'operazione codarda di nascondimento, una finzione narrativa, cioè non leggi il libro però neghi dignità al mio lavoro e mi dai anche del codardo. Io rilancio in quell'altro campo le accuse e dico: chi è che non ha il coraggio di confrontarsi con chi? Io ho scritto un romanzo, sono disposto a parlare con chiunque, soprattutto in pubblico, e se qualcuno si sente chiamato in causa ben verrebbe un confronto, che credo non ci sarà mai, perché questo è un coraggio, quello di confrontarsi, che non c'è. Ce ne sono altri per fortuna molto importanti di cui abbiamo testimonianza proprio in queste ore, credo che quelli siano più importanti di un libro. Detto questo, vorrei non parlare più di me stesso e rispondere invece alla telefonata in arrivo.
Pronto?
Buongiorno, abbiamo 2 minuti, la prego di correre.
Buongiorno, sarò telegrafico.
Grazie, gentilissimo.
Buongiorno. sa che fra...
Mi dica chi è però.
Sono Mauro da Cisina.
Grazie.
Lei sa che tra pochi giorni Scozia e Catalogna voteranno il referendum per decidere la propria indipendenza. Ecco, se passerà il sì, come si potrà negare uno stesso diritto alla Est Ucraina e, aggiungo io, per esempio, anche al Veneto?
Guardi, è un gioco su cui Putin ha appoggiato molto la sua comunicazione politica. Guardi, su Veneto non lo so, perché non credo che ci siano in previsione, mi auguro, referendum per la separazione, eccetera. Però, senza dubbio, il problema dell'integrità territoriale e dell'integrità statuale in conflitto col problema dell'autodeterminazione dei popoli, e questo conflitto, questa vera e propria antinomia, è stata usata da Putin in politica estera con una certa efficacia, con argomenti non dissimili ai suoi. E l'esempio più cruciale, togliendo anche i se relativi al referendum scozzese, è l'esempio del Kosovo. Il Kosovo, entità politica unita alla Serbia, ha votato la propria indipendenza e autonomia e ha ottenuto un riconoscimento sostanziale da parte di tutto il mondo. Questo, al di là di tutte le posizioni, metteva in grandissima difficoltà le cancellerie internazionali, perché altre entità statuali che avevano seguito lo stesso, che seguono lo stesso procedimento, referendum e richiesta di autonomia o addirittura di indipendenza, non vengono trattati con lo stesso riguardo sul piano internazionale. L'esempio più clamoroso, e io non voglio con questo assolutamente attenuare le responsabilità della Russia di Putin nella tragedia in corso e nei rischi di guerra ancora più estesa che stiamo correndo, però l'esempio più clamoroso è quello della Crimea, dove un referendum si è realizzato con grande successo e non c'è stato nessun riconoscimento internazionale, anzi viene vissuto come una colpa, mentre quella del Kosovo come una virtù. Il conflitto c'è, è un'antinomia presente nel diritto internazionale, lei ha ragione, ma io devo purtroppo chiudere la trasmissione, come mi fanno presente dalla regia. Vi ricordo che dopo il GR3, che parte adesso delle 9, ci sarà Pagina 3 condotta da Edo Camurri, la rassegna delle pagine culturali dei principali quotidiani, e a seguire alle 10 Tutta la città ne parla, cioè la trasmissione che prende spunto proprio dagli argomenti che abbiamo dibattuto in questo filo diretto. Io vi do l'appuntamento a domani mattina alle 7:15. Buona giornata a tutti.
Luca Rastello, giornalista del quotidiano La Repubblica, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima Pagina è un programma a cura di Paola De Monte, in redazione Maria Chiara Beranec, Marco Pompi, Gianfranco Rossi e Angelica De Rossi. Posta elettronica, primapagina@rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.